Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 26 marzo 2024, promosso dal Centro Culturale Veritas, presso la sede di via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema Il diritto d'asilo, Report 2023. Diritto d'asilo in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, a cura della Fondazione Migrantes. Presentati dal direttore Padre Luciano La Rivera della Compagnia di Gesù, ospiti Avvocato Caterina Bove dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Veronica Martelanz, funzionario UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Bentrovati. La seconda tappa di questo incontro è il diritto d'asilo in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Faccio il mio cappelletto sulla deontologia giornalistica, perché oggi parleremo di temi importanti anche per la deontologia giornalistica, proprio perché toccheremo alcune proprio definizioni e anche proprio circostanzieremo alcune fattispecie che hanno valore proprio giuridico. Ricordo che esiste una legge italiana della stampa, è la numero 47 del 48, non ve la leggo, solo per dire l'obbligo, ad esempio, che per gli stampati deve esserci sempre un direttore del responsabile, che deve essere comunque sia, per gli stampati come testate giornalistiche, un giornalista. C'è la legge sull'ordinamento della professione giornalistica, è la numero 69 del 1963, e istituisce l'ordine. L'albo dei giornalisti già esisteva in precedenza, anche durante il periodo fascista. Sapete, il giornalista è un titolo professionale o comunque anche non professionale, però è come quello di notaio, di avvocato. Bisogna essere iscritti all'albo, gli albi sono regionali e si è iscritti o come professionisti o come pubblicisti e si hanno praticamente gli stessi diritti e le stesse responsabilità. È un organo che ha sue strutture di autogoverno, c'è una legge istitutiva dell'ordine che regola la sua autonomia e c'è una deontologia interna che è un insieme di principi, anche di norme, di diritti e di sanzioni che regolano la possibilità dell'ordine stesso di dare sanzioni che hanno valore amministrativo, hanno efficace, ma sono sempre appellabili presso un tribunale. Un testo fondamentale che accorpa anche altri testi, è il testo unico dei doveri del giornalista, il cui stesso testo, che è stato riaggiornato quindi dal 2021, include anche tra gli allegati anche tutta una serie di documentazioni sul rispetto dei dati personali e della privacy, tutte le normative per la tutela dei minori, poi vedremo il glossario della Carta di Roma, una deontologia legata all'informazione economica e poi la cosiddetta Carta di Firenze che regola la solidarietà tra giornalisti e l'equa retribuzione per i giornalisti, perché uno dei problemi del giornalismo è proprio che i giornalisti spesso, se li va bene, sono freelance e hanno magari lavorano, ma spesso anche da freelance ricevono contributi miseri e quindi uno dei problemi del giornalismo non solo che può esserci una editoria poco libera, ma soprattutto che la professione non è molto tutelata. L'articolo 7, come vi accennavo l'altra volta di questa carta, recita, perché è proprio riferito ai doveri nei confronti degli stranieri. Il giornalista nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati, seguendo le indicazioni del glossario. E vedremo anche oggi con i termini di rifugiato, beneficiari di varie forme di protezione, fanno parte di questo glossario. Un glossario che è allegato appunto al presente documento, evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie, distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Secondo comma, tutela il giornalista l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, del richiedente asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media. Come vi accennavo anche la scorsa volta, lo ripeto per chi era assente, la Carta di Roma è frutto di un'intesa tra il Consiglio Nazionale dei l'Ordine dei Giornalisti, che rappresenta tutti gli ordini regionali, il Sindacato Unico dei Giornalisti, che è la Federazione Nazionale della Stampa, rispondendo alla sollecitazione proprio dell'Alto Commissariato per i diritti dei migranti. Per cui è stato fatto una serie di linee guida, la Carta di Roma, c'è anche qui un sito web, lo potete consultare, e in queste intese è anche stata predisposta la creazione di un osservatorio autonomo, scientificamente adeguato, che lavora presso l'Università di Pisa, proprio questo osservatorio che pubblica annualmente un rapporto, Notizia Memoria, questo di quest'anno, lo potete trovare ovviamente su internet, e monitora periodicamente l'evoluzione del modo di fare informazioni su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti, minoranze. E, come già accennavo, il glossario serve anche, questa norma deontologica, proprio accorgersi di come si usano le parole, che possono essere pietre. Vi ricordavo l'uso inappropriato del termine clandestino. Usare espressioni come sbarco, invasione, minaccia, emergenza, rischiano di creare assedio. Sono termini che sono militari, quindi in qualche modo denotano già un allarme, rischiano di non essere, di toccare subito le corde emotive, ma rischiano di falsificare la percezione, quindi anche se più attenti a certe informazioni e meno ad altre. Anche l'espressione nomadi Non è corretta nei confronti dei Rom e dei Sinti, anche perché la maggioranza non sono nomadi ma risiedono, non tanto in campi nomadi ma proprio in abitazioni normalmente. Quindi anche sulle linee guida della Carta di Roma c'è anche un approfondimento su queste situazioni, anche che cos'è vabbè, non entro nei dettagli. Un'altra delle parole che cui bisogna stare attenti anticamente è un marocchino, è un albanese, è un rumeno, come dire, è un'espressione che può sembrare, se non è detta correttamente, un modo per denigrare qualcuno, per ridurlo a una categoria. Come sapete, quando non vuoi qualcuno lo cominci a trattare, a identificare da nemico e poi piano piano gli togli i diritti. L'espressione che è più tornata l'anno scorso, nel 2023, sui titoli delle prime pagine è stata cutro. Nella statistica, ogni anno fanno la statistica delle parole che più, quest'anno non sarà cutro, la scopriremo, e quindi anche naufragio. Il termine naufragio è un termine, lo dico perché siamo anche in questa settimana santa, è un termine che è stato usato anche nel commento di quelle che sono le politiche europee come il naufragio delle politiche europee per quanto riguarda le frontiere esterne, i respingimenti, i rimpatri, l'esternalizzazione delle frontiere. Lo stesso Papa Francesco nell'incontro di settembre a Marsiglia e anche in quello che è stato pubblicato come manifesto per la teologia del Mediterraneo usava proprio l'espressione naufragi come qualcosa che riguardava tutti, perché di fatto se tradiamo i fondamenti democratici dell'Unione Europea, che sono la sua carta, la carta dei diritti, quando hanno dovuto dare fondamento democratico ulteriore all'Unione Europea hanno dovuto dare una carta dei diritti, altrimenti l'apparenza era semplicemente un trattato internazionale che regolava rapporti commerciali. E allora stare attenti che c'è il rischio di questo naufragio, nel senso che i principi costituzionali dell'Unione Europea vengono traditi da una falsa informazione, dalla propaganda, da un'informazione molto parziale, dove un terzo dell'informazione è dedicata a dare spazio ai politici, è tradita quando non si osserva la vulnerabilità delle persone. Le persone vengono chiamate migranti, ma l'espressione migranti è un'espressione, scusate, come dire, sociologica, mentre gli altri termini che sentirete come richiedenti asilo sono termini dove si dice che la persona è titolare di diritti. Quindi c'è una cittadinanza orizzontale e verticale. La cittadinanza orizzontale a cui tutti pensiamo di partecipare è che siamo cittadini di questo pianeta e membri della comunità umana con una dignità, siamo persone. Ci basta essere chiamato persona, al di là di tutti gli attributi. La cittadinanza verticale è il fatto che siamo membri di uno Stato, siamo cittadini di uno Stato. E si vede che il giornalismo ha un ruolo fondamentale soprattutto in quello che è il lavoro fatto da cineoperatori, fotografi, giornalisti che poi scrivono anche libri, a volte anche romanzi. È necessario scrivere romanzi per poter rappresentare la situazione, perché il rischio è che non si che i migranti non vengono ascoltati, non vengono osservati, non vengono conosciuti, le loro storie, e quindi non si capisce la loro situazione e non si capiscono neanche i loro diritti. Ad esempio anche graphic novel, questo qui è un fumetto fatto da migrantes per darlo ai ragazzi, è un modo per comunicare attraverso storie, far avvicinare con l'informazione, però anche questo è un'attività in qualche modo giornalistica, informativa, e va tutelata. Vi ripeto, l'altra volta dicevo questa frase di un giornalista, che un giornalista non ha la necessità di amare i migranti, ma deve amare il suo mestiere, deve amare il buon giornalismo, e questo è fondamentale. Però il giornalismo di per sé nasce come espressione proprio di un mondo democratico per tutelare il pluralismo democratico, deve garantire il diritto di informazione dei cittadini. Il giornalista ha dei diritti, ma questi diritti sono fondati sui diritti dei cittadini di conoscere, e quindi i doveri del giornalismo sono di informare. I diritti che hanno nel fare certe inchieste, nel tutelare le fonti di informazione, nel non essere denunciati per diffamazione se dimostrano che l'informazione è stata fatta in maniera competente, dando una descrizione, come dire, oggettivamente quanto più precisa dei fatti, e così via, detta in maniera, come dire, corretta, anche in maniera espressiva, non polemica, non accusatoria. È tenuto a formarsi su fonti scientifiche, sui documenti che vi dico, e informarsi sugli esperti, però vedete, quello che dà nobiltà, quello per cui un giovane vuole affrontare l'avventura del fare il giornalista, è perché il giornalista, alla fine, nelle nostre società, è colui che si occupa di coloro di cui nessuno si occupa, è colui che dà la voce agli indifesi. E questa è la dignità, la nobiltà propria del giornalismo. E coloro che non possono difendersi, non hanno parola. Pensate a tutta la storia degli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica. Se non c'era la stampa indipendente, non è che questa informazione usciva in quel modo dalla Chiesa. Non per parlare male della Chiesa, ma davanti a situazioni sappiamo benissimo che a volte è solo la stampa che riesce, quando ovviamente libera, e così via. Oggi parleremo di diritto, scusate se prendo un po' di tempo, ma vi volevo ricordare che nel 1984 a livello delle Nazioni Unite è stata firmata una convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudele e inumane. Non abbiamo dedicato uno dei nostri incontri al tema della tortura, ma credo che anche oggi tornerà. E in questa convenzione si dice che non si può espellere o respingere una persona in un altro stato, quello di origine o uno stato terzo, dove ci siano gravi motivi di credere che sarà sottoposto a tortura. C'è anche un decreto legge in Italia, il 142 del 2015, con specifiche esigenze di accogliere, in confronto anche ad altre direttive europee, le persone che hanno subito torture, stupri e altre forme gravi di violenza. Esiste, tutto questo premessa anche per pubblicizzarvela, un'iniziativa dei cittadini europei, è una delle, con la riforma di Lisbona, i cittadini europei, se 1 milione di firme, almeno su 7 stati europei, fanno una mozione alla Commissione europea, loro dovrebbero impegnarsi di attuare delle forme normative per tutelare, perlomeno devono essere votate dal Parlamento, dagli stati. Si chiama Stop Border Violence, oppure articolo 4, Stop alla tortura e trattamenti disumani alle frontiere dell'Europa. C'è tempo fino a luglio, scade questa iniziativa, perché l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, appunto, prevede che nessuno deve essere sottoposto a tortura. Anche perché ricordiamo una persona che è stata ammazzata con una forma di uccisione che era una tortura, Gesù Cristo. Allora credo che valga la pena capire che quel tipo di morte non è. Ci sono delle forme di pena di morte che sono considerate tortura. Il 613 bis è un articolo del codice penale italiano che appunto riguarda questa fattispecie. Fa riferimento appunto a chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizione di minorata difesa e punita con una reclusione da 4 a 10 anni. Poi ci sono gli aggravanti, se sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abusi di potere o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. Poi appunto, ulteriore aggravante se ci sono lesioni personali gravi o gravissime che causano addirittura la morte o addirittura si vuole la morte in quel modo lì. Vedete, il tema della tortura è terribile e l'intento della tortura è quello di privare una persona della propria umanità, di isolarla dai suoi simili e persino da se stessa. Sto citando un documento dei Medici Senza Frontiere, perché a Palermo c'è un progetto che va avanti di tutela psicologica, come c'è a Roma, in collaborazione col centro. In altre realtà ci sono delle linee guida del Ministero della Salute proprio per prendersi cura delle persone che vengono accolte per aiutarle a recuperare come si può dai traumi. La tortura, infatti, non colpisce solo l'identità soggettiva e individuale, ma provoca anche una profonda crisi dell'identità sociale e relazionale, con un impatto duraturo, a volte irrimediabile, sul benessere delle persone che la subiscono e sulle famiglie che sono loro vicine. Il trauma di essere sottoposti a tale forme intenzionali e deliberate di violenza psicologica, fisica o entrambe, va ben oltre le cicatrici visibili che una persona può portare, essendo la tortura una violenza che intende distruggere l'identità stessa dell'individuo e quindi il suo posto nel mondo, nella società. Le ferite psicologiche che provoca sono persistenti e debilitanti e tendono a influenzare tutti gli aspetti della vita di una persona, ivi inclusi la costruzione di relazioni interpersonali, il perseguimento di obiettivi professionali e la continuazione dello sviluppo personale. Quindi quando sentiamo di questa esternalizzazione delle frontiere, questi luoghi di detenzione arbitraria, addirittura amministrativa, i CPR in Italia, stiamo attenti perché sono luoghi che rischiano di essere veramente di tortura. E questo è inumano, è il naufragio della nostra umanità, rischiamo di farcene complici semplicemente perché facciamo finta di niente o accettiamo messaggi che vengono a volte anche dalla stampa in cui si alimenta la paura e non la capacità di affrontare le questioni con intelligenza, con spirito grande, con coraggio. E per affrontare queste cose le sentiremo anche al prossimo incontro con il responsabile dell'IDOS, che ha scritto un bell'articolo proprio su l'IMES, l'ultimo l'IMES in edicola. Scusate se faccio pubblicità, non sono pagato, che però articola tutta una serie di cose intelligenti che si potrebbero pensare a livello europeo, mentre, appunto, come ascolteremo anche nei prossimi incontri, l'evoluzione delle politiche sull'immigrazione sta prendendo una piega ben diversa. Abbiamo con noi Veronica Marteland. Veronica Marteland, che è funzionario dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR come sigla.
Buonasera. Prima di tutto, grazie mille per l'invito. Mi occupo di accesso al territorio delle persone che arrivano, in particolare dalla rotta balcanica. Forniamo loro anche un'informativa sui loro diritti, anche in frontiera, quindi anche, oltre che l'accesso del territorio, anche dell'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Allora, solitamente devo dire che partecipo a incontri informativi, mi succede ogni tanto, dove si parla soprattutto di norme, quindi si parla dell'attualità, di quali norme ci sono, di come devono essere applicate, come sono applicate, della giurisprudenza, eccetera. Invece il titolo di questo incontro oggi mi ha fatto riflettere anche un po' più sul passato, sulla storia, sul nostro stesso passato in realtà. Sappiamo che la figura del rifugiato è esistita sempre, esiste da sempre nella storia dell'umanità, ma se riflettiamo sono sicura che anche nella vostra storia familiare c'è qualcuno, qualche nonno, qualche avo che ha dovuto lasciare la propria casa a causa di persecuzioni o perché in fuga dalla guerra. Siete d'accordo? Cosa dite? È forse un po' scontato, ma a volte ci dimentichiamo di questa nostra storia familiare. Nella mia storia familiare ci sono stati due eventi che hanno costretto i miei nonni, i miei bisnonni a spostarsi, a lasciare almeno temporaneamente le loro case, ed è stata la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. E proprio questi due eventi hanno spinto milioni di persone a spostarsi e hanno così anche segnato la nascita della protezione internazionale e del diritto internazionale dei rifugiati. Dopo la prima guerra mondiale già lo scienziato norvegese Nansen, Fridtjof Nansen, spero di aver pronunciato correttamente, è stato nominato alto commissario per i rifugiati da parte della Società delle Nazioni, e nel 1922 ha introdotto questo che vedete alle mie spalle, che veniva chiamato appunto il passaporto Nansen, ed era proprio uno dei primi strumenti di tutela dei rifugiati. Perché? Perché permetteva ai rifugiati di avere un documento con il quale potevano stabilirsi in un paese, ricominciare la loro vita, ed aiutato di fatto circa 500.000 di persone a ristabilirsi in un paese di rifugiati. E ancora oggi qual è uno dei problemi maggiori che hanno le persone che fuggono dal loro paese? È quello di avere un documento che gli consenta di spostarsi e di ricominciare la loro vita in un paese per loro sicuro. Quindi dopo la prima guerra mondiale, poi ovviamente abbiamo avuto la seconda guerra mondiale, che ha portato devastazione in Europa, ma anche in Africa, in Asia, nel Pacifico. Sono morte 60.000.000 di persone a causa del conflitto, ovviamente ha portato distruzione in molti paesi e in molte città. E quindi a seguito della seconda guerra mondiale, come sappiamo, si sentiva fortemente la necessità di fare in modo che cose del genere non capitassero più. E si sentite la necessità di affermare, di normare i diritti umani, di proteggere questi diritti. In quel contesto nascono le Nazioni Unite, viene scritta la nostra Costituzione e viene approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 1948. E vedete qui l'articolo 14, che recita che ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Quindi anche il diritto di asilo viene affermato come un diritto fondamentale della persona umana. Una dichiarazione di principio importante. A seguito di questa dichiarazione di principio, nel 1950 è stato costituito l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che aveva inizialmente un mandato triennale, poi è stato rinnovato fino a diventare un mandato perenne, o almeno fino a che non verrà auspicabilmente un giorno risolta la questione dei rifugiati. Qual è il mandato? Il mandato all'epoca era soprattutto di cercare delle soluzioni durevoli per i rifugiati, per circa 1.000.000 ancora di rifugiati che vivevano ancora in Europa, ancora nel 1950, a seguito della seconda guerra mondiale. E il mandato è quello di assistere e proteggere i rifugiati, quindi proteggere nel rispetto dei loro diritti, dei diritti dei rifugiati da parte degli stati, assistere e dare anche un'assistenza materiale, ovviamente una cosa che non facciamo qui in Europa, ma l'assistenza materiale viene fornita dai nostri colleghi che operano in contesti di crisi, in contesti di guerra, nei campi di rifugiati, dove si fornisce appunto assistenza materiale, cibo, alloggio, coperte, trasporti, assistenza psicologica e sociale. Poi nel 1951 viene adottata la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, che è un documento importantissimo ovviamente perché per chi si occupa di rifugiati, fornisce una definizione generale del termine rifugiato. Chi è un rifugiato? Una persona che fugge dalle persecuzioni legate alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o motivo di opinione politica. Sarà una definizione che dopo esamineremo un po' meglio, ma stabilisce anche un codice dei diritti dei rifugiati nel paese di asilo. Ovviamente il rifugiato è una persona che è cittadino di un altro paese ma che non ha più legami con il proprio paese, quindi deve poter accedere al lavoro, all'istruzione, all'abitazione, quindi ha dei diritti fondamentali, e anche la Convenzione di Ginevra prevede un documento di viaggio che va a sostituire il passaporto che la persona non può più avere. E una importante definizione, una importante affermazione è anche quella del principio del non respingimento, che adesso vedremo nella prossima slide. La Convenzione stabilisce anche i doveri dei rifugiati nei confronti del paese di asilo. Ovviamente anche i rifugiati hanno il dovere di rispettare le leggi del paese che li accoglie. Dicevo, il principio del non respingimento, che è veramente un caposaldo del diritto internazionale dei rifugiati, tanto che è diventato una norma di diritto consuetudinario, diritto internazionale consuetudinario. Cosa significa? Che è una norma che deve essere rispettata da tutti gli stati, anche gli stati che non hanno aderito, che non hanno firmato la Convenzione di Ginevra, ratificato. Ci dice che nessuno stato contraente potrà espellere o respingere in nessun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Quindi, se arriva in frontiera una persona, non possiamo respingerla, espellerla, trasferirla verso uno stato dove la sua vita e la sua libertà sarebbe in pericolo. Ma non possiamo respingerla nemmeno verso un paese dove non rischia queste cose, ma da dove potrebbe poi essere mandata nel paese dove invece questi rischi sussistono. Allora, una cosa che va detta è che la Convenzione di Ginevra, inizialmente, nata appunto nel 1951, si applicava solo alle persone diventate rifugiate in seguito ad avvenimenti sopraggiunti prima del 1 gennaio del 1951. E prevedeva anche la possibilità per gli stati di introdurre non solo quindi questa limitazione temporanea, ma anche una limitazione geografica, quindi solo per gli avvenimenti accaduti in Europa. Quindi molto, molto limitato, molto eurocentrico, potremmo dire. Ma poi nel corso degli anni ovviamente ci sono state altre crisi, ci sono comparsi nuovi gruppi di rifugiati, ed è stato quindi necessario estendere a questi nuovi rifugiati le tutele previste dalla Convenzione di Ginevra. Una delle prime sfide dell'UNHCR è stata l'assistenza di ben 200.000 rifugiati nel 1956. Ma sapete da dove provenivano? Erano rifugiati ungheresi, in fuga dalla repressione sovietica della rivoluzione ungherese. Ma poi già nel 1957 c'è successa un'altra crisi, c'era la guerra di indipendenza dell'Algeria, quindi contro la Francia, quindi c'erano migliaia di rifugiati in Tunisia, e la Tunisia ha chiesto anche l'assistenza dell'UNHCR per assistere questi rifugiati. Poi ovviamente ci sono stati poi altri eventi, sempre in Africa, ci sono state non una ma molte guerre per l'indipendenza, c'è stato poi il Vietnam, la Cambogia, più recentemente poi l'America Latina, il Ruanda, l'ex Jugoslavia, ormai insomma già un po' di anni fa. E quindi ovviamente la Convenzione di Ginevra non poteva essere applicata più solo in Europa, quindi nel 1967 è entrato in vigore il cosiddetto protocollo di New York, che toglie quindi queste riserve geografiche e temporali alla Convenzione di Ginevra, che adesso è effettivamente uno strumento globale di diritto internazionale e dei rifugiati. Ma nel frattempo, oltre a questi strumenti internazionali, ne sono stati sviluppati altri a livello regionale. In particolare ce ne sono due: la Convenzione dell'Organizzazione per l'Unità Africana nel 1969, la Dichiarazione di Cartagena nel 1984, che sono importanti perché includono tra i rifugiati non solo quelli tutelati dalla Convenzione di Ginevra, quindi non solo le persone perseguitate per i motivi che vi ho detto prima, ma anche alle persone che fuggono da un'aggressione esterna, da un'occupazione, da una dominazione straniera o da eventi che disturbano seriamente l'ordine pubblico, così il primo documento della Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, o persone che fuggono da massicce violazioni dei diritti umani, così la Dichiarazione di Cartagena, che ovviamente anche lì specchio di quello che accadeva nell'America Latina in quegli anni. In Europa anche ci sono stati diversi documenti adottati dal Consiglio d'Europa, ma mi soffermerei soprattutto sulla normativa dell'Unione Europea, che è molto rilevante soprattutto oggi. Quindi fino dalla fine degli anni 90, con il Consiglio di Tampere del 1999, l'Unione Europea si è posta come obiettivo una progressiva armonizzazione delle politiche dell'asilo, attraverso anche il cosiddetto CEAS, che sarebbe il Sistema Comune Europeo dell'Asilo. Attualmente questo sistema comune europeo è disciplinato da 5 strumenti che vedete qui alle mie spalle. Si tratta di 3 direttive e 2 regolamenti. Non so se sapete la differenza tra direttiva e regolamento. Ve lo dico molto brevemente, molto semplice. Le direttive stabiliscono delle norme minime che devono essere poi recepite dagli Stati europei nel proprio ordinamento, mentre i regolamenti stabiliscono delle norme che sono direttamente applicabili negli Stati membri. Non c'è bisogno di quest'atto di recepimento, stabiliscono delle regole uniformi per tutti gli Stati, questo in modo un po' semplificato. Allora abbiamo quindi, ho detto, 3 direttive a livello dell'Unione Europea. Una la direttiva direttiva sull'accoglienza, che stabilisce appunto delle norme minime per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale o richiedenti asilo. Un'altra direttiva è quella sulle procedure, che stabilisce anche qui delle norme minime per le procedure che gli Stati adottano per esaminare le richieste di protezione internazionale. E la terza, la direttiva cosiddetta sulle qualifiche, che definisce quali sono i requisiti che una persona deve avere per essere riconosciuta come rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, perché la normativa europea ha introdotto questa nuova figura di protezione internazionale che si chiama protezione sussidiaria, che va ad aggiungersi allo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra. Allora, molto brevemente, quindi sulla normativa europea, poi l'Unione Europea si è posta poi come obiettivo non solo quello di armonizzare, ma di uniformare proprio la normativa sull'asilo. E quindi nel 2020 la Commissione ha pubblicato questo patto sulla migrazione e l'asilo, che prevede delle nuove norme, in particolare 5 proposte legislative, che sono soprattutto dei regolamenti, quindi norme direttamente applicabili. Chiedo scusa, non vi ho detto dei regolamenti, forse. Scusa, non, torno un attimo indietro. C'è anche il regolamento Eurodac che stabilisce le norme per quanto riguarda la banca dati Eurodac, che sono la banca dati sulle rilievi fotodattiloscopici delle persone che fanno richieste di protezione internazionale o che entrano irregolarmente nel territorio dell'Unione, e il regolamento Dublino, questo sì che è importante, che stabilisce dei criteri in base ai quali si stabilisce quale paese membro dell'Unione Europea è competente ad esaminare una determinata richiesta di protezione internazionale. Quindi ci sono appunto queste nuove proposte legislative che sono soprattutto dei regolamenti, forse mi soffermerei su alcune. C'è il regolamento sullo screening che prevede che le persone che prevede lo screening delle persone che chiedono protezione, quindi al momento in cui presentano questa richiesta di protezione devono essere sottoposti a uno screening. C'è il regolamento sulle procedure che va a sostituire la direttiva, quindi con norme più stringenti. C'è un regolamento sulla gestione dell'asilo e delle migrazioni che va a sostituire il regolamento Dublino e prevede dei meccanismi di solidarietà tra gli stati membri per quanto riguarda l'esame delle richieste di protezione. E c'è poi il regolamento sulla crisi e sulla forze maggiori che prevede la possibilità per gli stati membri in alcune circostanze a derogare a quelle che sono le norme sull'asilo. Molto brevemente, ma è interessante perché proprio adesso si sta discutendo sull'approvazione di queste norme che dovrebbero essere approvate prima della fine di questa legislatura del Parlamento europeo, già ad aprile, anche se poi per l'attuazione ci vorrà ancora un po' di tempo. Quindi ci concentriamo oggi sulla norma che esiste attualmente. Allora, vediamo quali sono le forme della protezione internazionale. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Allora, le fonti sono quelle che già abbiamo menzionato, dove troviamo la definizione di cos'è lo status di rifugiato e cos'è la protezione sussidiaria. Beh, per quanto riguarda lo status di rifugiato, la definizione è sempre quella prevista dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 51. Per quanto riguarda la protezione sussidiaria, la fonte primaria è la direttiva qualifiche, appunto, che è stata poi recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 251 del 2007, che ha dato appunto attuazione alla direttiva qualifiche. Quindi purtroppo non sono molto brava col PowerPoint, allora io ho cercato di in realtà questo dovrebbe essere un imbuto, ecco, quindi cercate di immaginarvi un imbuto, anche se una piramide rovesciata in realtà. Ma perché cerco anche sempre di rappresentare in questo modo grafico? Quando andiamo ad esaminare se una persona ha diritto ad essere riconosciuta come titolare di protezione internazionale, dobbiamo prima vedere se ha le caratteristiche per essere riconosciuta come rifugiata ai sensi della Convenzione di Ginevra. Solo se non ha le caratteristiche per essere riconosciuta come rifugiata ai sensi della Convenzione di Ginevra, si va a vedere se ha le caratteristiche per essere riconosciuta come titolare di protezione sussidiaria. E solo se non ha poi neanche queste caratteristiche, si va a esaminare se può essere riconosciuta la protezione speciale, sulla quale poi vi parlerà Caterina. Anche perché la protezione speciale è una forma di protezione nazionale, non internazionale, anche se anche lì il diritto internazionale ha una certa rilevanza. Vediamo prima di tutto lo status di rifugiato. Quindi è rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino e non può, o per tale timore o paura non vuole avvalersi della protezione di questo paese, oppure non avendo una cittadinanza, quindi se apolide, ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi. Quindi è una definizione un po' complicata forse, quindi quello che facciamo solitamente la svisceriamo, la rendiamo in un altro modo. Quindi affinché la persona venga riconosciuta rifugiata, devono sussistere tutti questi 5 pezzi del puzzle, tutti questi elementi. Quindi la persona deve essere ovviamente fuori dal suo paese, deve avere un fondato timore di cosa? Di una persecuzione. Di una persecuzione per i cinque motivi: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, motivo di opinione politica, e non può, o a causa di questo timore, non può avvalersi della protezione del proprio paese. Quindi non può avvalersi della protezione nazionale, quindi ha diritto ad avere una protezione internazionale. Ci siamo? Non fosse più chiaro così. Il timore. Il timore deve essere fondato, deve essere attuale. Vero è che non è necessario che la persona abbia già subito delle persecuzioni in passato, ma deve temerle attualmente. Vero è che se ha già subito delle persecuzioni in passato, questo, come dire, è un elemento importante da valutare. Il timore deve essere corroborato. Quindi è molto importante anche avere delle informazioni su cosa succede nel paese di origine della persona. Ma il timore va valutato anche a seconda della situazione individuale, delle circostanze personali del richiedente o della richiedente, l'età, il genere e la condizione sociale. Perché una cosa che può essere costituire persecuzione per un bambino può non costituire persecuzione per un adulto, per esempio. Cos'è la persecuzione? Nella Convenzione di Ginevra non c'è una definizione di cosa si intenda per persecuzione. Sicuramente può essere, è persecuzione una minaccia alla vita e alla libertà, che viene citato nel principio di non refoulement. Sicuramente anche persecuzione una grave violazione di diritti umani fondamentali. Oppure anche la somma di diverse misure discriminatorie che singolarmente non costituiscono una persecuzione, ma che cumulativamente producono un effetto analogo a quello di una grave violazione dei diritti umani fondamentali. Ecco, facciamo adesso una riflessione. Quindi vi ho detto la parte teorica, ma guardiamo alcuni esempi. Può essere persecuzione non poter andare a scuola ed essere costretti a mendicare per strada? Sì, è una grave violazione di un diritto fondamentale dei bambini. Diritto fondamentale previsto tra l'altro dalla Convenzione internazionale sui diritti dei fanciulli. Può essere persecuzione essere a rischio di retrafficking, quindi essere nuovamente sottoposti alla tratta, quindi nuovamente sottoposto a sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo? Sì. Può essere persecuzione essere uccisi nel contesto di un conflitto armato? Si viene uccisi, se c'è il rischio di essere uccisi. Anche questo ovviamente minaccia la vita. Può essere persecuzione essere costretti a seguire un'istruzione religiosa incompatibile con le proprie convinzioni, identità e modo di vivere? Sì. Siamo sempre, comunque, dobbiamo sempre valutare, tenuto conto delle condizioni personali. Per una persona essere costretta a seguire una determinata educazione, istruzione religiosa può non essere un problema. Che me ne frega, io seguo, ma non mi interessa particolarmente, ma invece c'è anche qua un diritto umano fondamentale da dover rispettare, la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, che questo è previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quindi se questa istruzione è incompatibile con le mie convinzioni, con la mia coscienza, può costituire persecuzione. Può essere persecuzione se costretti a nascondere il proprio orientamento sessuale? Anche questo, perché fa parte della mia identità, del mio modo di essere. I motivi della persecuzione appunto devono essere legati alla razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinione politica. Allora, ovviamente, insomma, è facile dire, vabbè, il perseguitato per motivi politici è un rifugiato, una persona che è stata imprigionata a causa della sua opinione politica o rischia di essere imprigionata è un rifugiato. Anche la religione può essere più di facile analisi. Forse un po' più complesso il determinato gruppo sociale, che non è tanto scontato. Cosa si intende per determinato gruppo sociale? È un gruppo di persone che hanno caratteristiche comuni o che sono percepiti come gruppo dalla società. Tali caratteristiche possono essere innate, immutabili o comunque, come dicevo prima, talmente fondamentali per l'identità, la coscienza e l'esercizio dei diritti umani a cui la persona non dovrebbe essere costretta a rinunciare. Anche qua ci sono, vi ho messo degli esempi, fa riferimento alla caratteristica innata, il sesso, l'appartenenza familiare o clanica, la caratteristica fondamentale per l'identità, come dicevo, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, la storia comune, gruppi professionali, studenteschi, professionali, la percezione di identità distinta. Quindi io posso non identificarmi come facente parte di un determinato gruppo, però posso essere percepito come tale dalla società. Per esempio, il portatore di handicap o di alcune particolari malattie. Forse il direttore si ricorda dei casi in cui si discuteva in certi paesi essere sieropositivi, no? Significava essere esposti a discriminazioni molto pesanti, a uno stigma da parte della società. Oppure, insomma, anche qua persone considerate portatrici di malocchio, le streghe, in certe società le persone albine, anche con albinismo, sono considerate, insomma, distinte e soggette a persecuzione. Allora, abbiamo detto l'ultimo pezzo del puzzle, non avere una protezione nazionale. Quindi diciamo che il persecutore può essere sia lo Stato, quindi per forza io non andrò a cercare protezione da chi mi perseguita, ma può essere anche un privato. E lì bisogna vedere se lo Stato, di fronte a una persecuzione da parte di un privato, anche da un po' più familiare in certi casi, come nei casi di violenza di genere, se c'è una protezione da parte dello Stato o di altre organizzazioni che controllano il territorio. Ovviamente questa protezione deve essere accessibile, adeguata, effettiva e non temporanea. Ci siamo? Ok. Allora, brevemente ancora la protezione sussidiaria. Allora, come dicevo prima, la persona ammissibile o che può essere riconosciuta come titolare di protezione sussidiaria è la persona che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiata, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può, a causa di tale rischio, anche qui non vuole avvalersi della protezione del proprio paese. Anche qua ho cercato, insomma, di semplificare un po' la definizione. Quindi gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria sono questi. Quindi non è un rifugiato. La persona comunque deve essere fuori dal suo paese, deve avere dei fondati motivi, quindi deve succedere fondati motivi di un rischio effettivo di subire un grave danno, quindi grave danno un po' simile alla persecuzione. Non deve esserci la protezione nazionale, però non si richiedono i 5 motivi per la Convenzione di Ginevra: razza, religione, nazionalità, eccetera. Cos'è un grave danno? Ho detto un po' simile alla persecuzione. Okay. Anche questo ce lo chiarisce la direttiva qualifica. Il danno grave è la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte. Quindi c'è il rischio che la persona venga condannata a morte o messa a morte. La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, che abbiamo visto costituisce anche sempre persecuzione. Oppure la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Questo è un po' più complesso perché parla di minaccia grave e individuale, ma nel contesto di una violenza indiscriminata. Quindi è un po' di difficile forse comprensione o valutazione. In generale si dice che più la violenza è indiscriminata o più è diffusa la violenza, meno importante è l'individualità, quindi meno importante è il profilo individuale della persona. Meno violenza indiscriminata, quindi un conflitto meno intenso, ma per capire se la persona effettivamente è a rischio, è più importante il profilo individuale della persona. faccio un esempio, per esempio in certi conflitti le persone che si trovano magari in una situazione economica svantaggiata sono più a rischio, perché non riescono a spostarsi, non riescono a trovare un rifugio all'interno del proprio paese. Questo è un po' la spiegazione. Certo, valutare queste domande non è affatto semplice. Vediamo, anche se non è preso, un breve cenno a come funziona la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Non so se già lo sapete. La persona può presentare richieste di protezione internazionale, quindi manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale sia direttamente in frontiera, oppure una volta che è entrata sul territorio dello Stato può presentarsi all'autorità, alla polizia, alla questura. Segue poi una identificazione e segue poi questa identificazione la verbalizzazione, la registrazione della domanda di protezione internazionale su un modello che si chiama C3. Adesso non so se qualcuno di voi lavora direttamente con richiedenti asilo, rifugiati, quindi quando si parla di C3 non so se ne avete mai sentito parlare, o le persone dicono la piccola intervista, quindi è un atto che si fa in questura dove viene registrata, viene verbalizzata la richiesta di protezione internazionale. La valutazione invece della richiesta di protezione internazionale viene fatta dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, una sede Trieste, c'è poi una sezione della commissione di Trieste che ha sede presso la prefettura di Udine. La commissione appunto fa un'intervista con la persona, esamina eventuale documentazione, esamina le informazioni sul paese di origine e poi valuta e decide. In caso di una decisione che non soddisfa la persona, in caso di un rigetto, di un riconoscimento solo di una forma minore di protezione, come può essere la protezione speciale, la persona può fare ovviamente ricorso in tribunale. Questo proprio a sommi capi, giusto per dare un'infarinatura a chi magari non conosceva, insomma, come funziona poi la procedura. E con questo io ho finito. Grazie.
Grazie mille.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.